Pronto con Frappi? Una linea aperta con i protagonisti del momento.
Bentornati da Alessandro Danese al consueto appuntamento con Pronto con Fapi, un momento di confronto e riflessione sui temi e fatti di interesse naturalmente della piccola e media industria. Oggi parliamo del mercato del lavoro al femminile e delle politiche e delle misure che riguardano le donne. Termometro e spunto di riflessione dell'attuale momento e lo facciamo presentando il Gender Policies Report 2021 verso la ripresa, riflessioni approfondimenti in ottica di genere lanciato dall'INAP, ricordiamo l'Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, e quindi per spunti ribadiamo e riflessioni sulle politiche che caratterizzano questa fase di ripresa. E ne parliamo e siamo lieti di ospitare la dottoressa Valentina Cardinali, responsabile della struttura mercato del lavoro dell'INAP, Istituto Nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche. Dottoressa, di nuovo benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Per iniziare, naturalmente, cosa emerge da questo rapporto? Qual è la fotografia attuale del mondo del lavoro al femminile, se così possiamo dire?
Dunque, partiamo da un contesto intanto che ha toccato il primo metà dell'anno, che è il periodo di particolar modo di riflessione del nostro report. E che cosa si dice? La chiamano ripresa, ma in realtà è un periodo in cui si stanno riattivando l'economia, il mercato del lavoro, però è una ripresa che non è uguale per uomini e donne. Ci sono velocità diverse, ci sono problematiche diverse, insomma, in modo particolare per le donne la precarietà e l'orario ridotto sono due caratteristiche che rischiano di indebolire sempre di più la posizione contrattuale delle donne e le prospettive. Faccio un esempio: come in ogni periodo post-crisi, quando riprende l'economia e si riattiva l'occupazione, si attivano pochi contratti e sono prevalentemente di carattere flessibile, perché le imprese, diciamo, agiscono con prudenza, ovviamente. Però questo è un fenomeno che non avviene per tutti allo stesso modo. Precarietà, come dicevo, e discontinuità occupazionale per le donne pesano molto di più in questo periodo. Se voi pensate che dal complesso generale di tutti i contratti che sono stati fatti alle donne, e che sono un 40% del totale, quindi, come dicevo, sono pochi rispetto agli uomini, beh, di tutti i contratti delle donne solo il 14% sono contratti stabili. Sono molto più numerosi i contratti stagionali, sono molto più numerosi i contratti in somministrazione intermittenti piuttosto che un contratto a tempo indeterminato, e questo invece non vale per gli uomini, perché oltre i contratti a termine, come dicevo, sono la prevalenza, la seconda opzione maschile è subito il contratto a tempo indeterminato. Quindi c'è un mercato del lavoro che se reagisce con prudenza, però al suo interno produce ulteriori debolezze per le donne rispetto agli uomini.
Sicuramente al centro la crisi, naturalmente causata anche, ma non solo, dall'emergenza pandemica, purtroppo ancora in corso. Ma prima di entrare nel merito delle politiche e delle misure, quindi delle varie scelte di indirizzo per il mercato del lavoro in ottica, ricordiamo, di genere, cosa è cambiato? Si può fare un punto su cosa è cambiato nel corso degli anni su questo fronte e con quali tendenze?
Guardi, purtroppo questo è un paese che ha prospettive di cambiamento molto lente, anche se siamo tutti abbastanza ottimisti. Però se guardiamo il mercato del lavoro nei suoi andamenti per genere, dai primi anni 90 fino adesso, quindi gli ultimi 20-30 anni, purtroppo di cambiamenti in tema di rapporti di forza e di presenza tra uomini e donne non ci sono stati. Questo paese ha delle difficoltà proprio strutturali a innalzare il tasso di occupazione femminile. Se voi guardate tutti i grafici che solitamente rappresentano questa situazione, in cui il blu è la linea maschile, il rosso o il rosa è la linea femminile, vedrete sempre che sono linee che scorrono magari parallele con gli stessi andamenti, ma sempre distanti. E dentro questa distanza c'è tutto il senso di questo paese, di come concepisce l'occupazione femminile. Le difficoltà dell'occupazione femminile, di come e quanto le donne stanno nel mercato del lavoro, da 30 anni sono sempre le stesse. Abbiamo un tasso di occupazione che non ha mai superato il 48%. Non siamo mai riusciti a rispondere ai famosi caveat e obiettivi del ce lo chiede l'Europa. Prima ci ha chiesto il 60%, poi ci ha chiesto il 75%, adesso gli obiettivi del G20 sono una riduzione del 20% di queste differenze. Insomma, gli obiettivi esterni non hanno mai funzionato. E questo perché, mi perdoni, tre motivi principali. L'occupazione delle donne diminuisce in presenza di figli, sia perché il mercato del lavoro in qualche modo non le accoglie, sia perché ci sono moltissime dimissioni volontarie. In presenza di carichi di cura l'occupazione maschile aumenta e quella delle donne diminuisce, e sostanzialmente perché le donne sono sempre più impiegate in contratti precari e discontinui che, una volta interrotti, difficilmente vengono rinnovati. Quindi una serie di criticità che ci portano tuttora anche a dire che le criticità restano le stesse e abbiamo bisogno probabilmente di qualcosa di un po' più strutturale per riuscire a invertire la tendenza che ancora non si è invertita.
A questo punto un termometro di genere sulle politiche del lavoro e sulla situazione è abbastanza chiaro, ma quale misure avete analizzato, e in particolare nel rapporto, se non sbaglio, evidenziate l'importanza di analizzare delle misure che definite apparentemente neutre? Se anche su questo ci può spiegare meglio di che cosa si tratta e perché le avete chiamate così, apparentemente più che altro?
Sì, certo, apparentemente, perché in realtà questo è un paese che non è abituato a pensare che le misure, e per misure intendo tutto il set di politiche ovviamente che mette in campo, sono rivolte a persone diverse, in modo particolare sono rivolti a target di uomini e di donne, che non solo sono diversi da un punto di vista biologico, ma la loro natura, la loro storia, il loro modo di stare nel mercato del lavoro e di reagire agli stimoli del mercato del lavoro è diverso. Quindi quando si pensa a una misura, in realtà bisognerebbe immaginare da prima, ex ante si dice tecnicamente, che tipo di impatto potrà andare a realizzare su gruppi di persone che sono oggettivamente diverse. Questo esercizio non viene fatto. Non viene fatto un po' perché ci manca tecnicamente proprio questa cultura, che invece anche qui l'Unione Europea ci richiede sin dal 2002 proprio come metodo di lavoro, ma tecnicamente non è adottata. Ma accanto a questo c'è una motivazione anche culturale profonda, perché utilizzare una misura che si immagina che vada bene per tutti, e quindi per questo apparentemente neutra, si pensa che sia quindi più universale, che sia più facilmente accessibile da parte di tutti e quindi più funzionale. In realtà poi la storia di tutte le politiche del lavoro di questi anni è dimostrato esattamente il contrario. Le cosiddette politiche generaliste, anche se nell'etichetta sono valide per tutti, in realtà, proprio perché non tengono conto delle differenze, dei diversi fabbisogni delle persone a cui poi si indirizzano, si rivelano non affatto adatte a tutti ed efficaci. E questo, e chiudo questo ragionamento che è importante veramente, in realtà svela anche un'altra problematica del nostro policy making, ossia l'avere l'illusione che esista, proprio anche attraverso una misura apparentemente neutra, una soluzione unica, salvifica, che valga sempre. In realtà questo non è vero, perché, come dicevo prima, insomma, la tematica è talmente complessa che c'è bisogno di un set di politiche integrate e soprattutto che non guardino al contingente, alla risoluzione immediata, molto spesso nei tempi della legislatura, ma che siano di medio e lungo periodo.
Dalla radio un'immagine, diciamo, iconografica, una fotografia è la classica scala con gli stessi gradini per tutti e per tutte, per guardare al di là di un muro, e purtroppo non è così. Dunque, al centro dell'interesse, naturalmente, per la ripresa e la resilienza del paese, ed interesse anche per la piccola e media industria, il PNRR. Su questo fronte che cosa ci può dire, cosa dice la vostra analisi?
Beh, dunque, il PNRR è un po' il totem di questo periodo, nel senso una grande pianificazione, un grande stimolo anche di fiducia per una crescita e ricostruzione del paese. Anche qui però non immaginiamo che sia una misura apparentemente neutra. non è così, perché lo stesso piano, per come è stato costruito, ha un impatto e avrà un impatto diverso sugli uomini e le donne. E questo soprattutto per un motivo che, diciamo, semplice, che si ricollega proprio alla realtà di come uomini e donne stanno nel mercato del lavoro. Allora, se voi leggete nel PNRR, cioè, mi sembra, il capitolo sulla valutazione, che dice: dall'attuazione piena di questo programma avremo una stima di un aumento del 3% dell'occupazione femminile. E questa è una stima più volte criticata, perché si dice che è anche abbastanza ridotta rispetto all'entità di impegno finanziario che il PNRR porta, ma è ridotta perché si fa considerando la realtà di dove uomini e donne lavorano. Essendo il PNRR un grosso piano di investimento infrastrutturale, tecnologico, ovviamente quei settori sono i settori dove gli uomini sono in prevalenza, e quindi l'incremento occupazionale si dirige laddove gli uomini lavorano già. E questo aspetto, che non è stato probabilmente adeguatamente valutato sin dall'inizio, è anche un esempio di quello che dicevamo prima, no? Come bisogna immaginare una programmazione che vada bene per uomini e per donne. Secondo aspetto, però, è qui una sfida che speriamo che questo paese colga, è che nel PNRR, anche grazie al lavoro della Commissione Occupazione Femminile attuata dal Ministro Orlando, c'è una quota. C'è una clausola di condizionalità che dice: comunque sia, qualunque progetto del PNRR in qualunque settore deve assicurare nella sua occupazione aggiuntiva, e quindi nei nuovi contratti che attiverà, almeno una quota del 30% di giovani e di donne, perché sono i due target, diciamo, più sacrificati da questo periodo, anche se poi, diciamo, si possono in qualche modo interrelazionare, intersecare come quota. Bisognerà vedere, visto che ancora manca il regolamento attuativo di questa condizionalità, come sarà realizzata e quanto potrà funzionare. Però, insomma, è un esempio di quella rottura di cui probabilmente potremo aver bisogno per far sì che quelle due curve di cui parlavamo prima non continuino a proseguire parallele all'infinito. Vedremo, questo ce lo saprà dire il tempo.
E questo, diciamo, nello straordinario, perché il PNRR, tra rilancio e resilienza per far ripartire il paese, ricordiamo, comunque una misura emergenziale, possiamo definire. E nell'ordinario, e magari quindi per quello che riguarda le misure, le politiche più strutturali, magari come la legge di bilancio, per molte donne che vogliono fare impresa, spesso tra le difficoltà che emergono c'è quella dell'accesso al credito. Su questo fronte cosa possiamo dire?
E questo è un problema storico, anche lì, se lo dovessimo raffigurare, è uno di quei fattori che probabilmente determina le differenze di quelle due linee che dicevamo prima. Il problema di accessibilità finanziaria ha una connotazione di genere, ma non perché strutturalmente le donne, in quanto biologicamente appunto tali, siano poco affidabili per il sistema creditizio, ma la tematica complessa attiene profondamente al sistema delle garanzie. C'è ovviamente anche un aspetto culturale, stereotipale, che è stato più volte affrontato, però, diciamo, la solidità femminile da un punto di vista economico, con il connesso sistema delle garanzie, rappresenta sicuramente un bonus, così come molto spesso anche per l'imprenditoria giovanile. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno che ci sia una politica anche di educazione finanziaria al contrario, probabilmente, per cercare di far sì che questo rischio sia maggiormente probabilmente shared, cioè condiviso, ecco, da un sistema che per ripartire deve fare uno sforzo in tutte le sue componenti.
Come abbiamo anticipato, il rapporto, oltre a presentarci il momento, è un'occasione per fare una riflessione per quello che è il futuro. Per questo, cosa pensa si dovrebbe fare per valorizzare il ruolo delle donne nel nostro sistema imprenditoriale, o comunque nel mondo del lavoro, e per tutelarle? Dunque, quali le misure perché questa fase di ripresa sia concretamente equa e inclusiva?
Beh, allora, guardi, direi, primo, parlando ai policy maker, iniziare a cambiare prospettiva. Cioè, questo tema dell'occupazione femminile ormai non è più una questione di pari opportunità di genere, di quell'etichetta politically correct, di una questione di pochi che si tira fuori intorno alle festività dell'8 marzo, eccetera. Questa, diciamo, è realmente una problematica di sviluppo economico del paese, cioè finché il paese stesso non si rende conto che lasciare in panchina più della metà della sua forza lavoro con determinate potenzialità, cioè come se in una formazione calcistica il bomber giocasse una partita sì e quattro no, insomma, sappiamo che le competenze, i livelli di istruzione, le performance femminili sono molto elevate, quindi non investire in tutte le risorse possibili per far sì che questo non si traduca, ripeto, in una questione operazione di equità o di giustizia sociale, ma un'operazione nettamente economica che incida sul PIL, è una situazione, diciamo, abbastanza miope. Quindi intanto iniziamo a cambiare prospettiva e a monetizzare questo, diciamo, questo tipo di politiche che non sono un costo ma sono un investimento. Secondo, cambiamo prospettiva e iniziamo a immaginare, come dicevo prima, delle politiche che non guardino al contingente ma che guardino al lungo periodo. E su questo faccio un esempio, insomma, noi siamo il paese degli incentivi all'occupazione. In tutte le situazioni di difficoltà la soluzione che è stata adottata è stata appunto la soluzione rapida, immediata, conosciuta, salvifica, dicevo prima, per cui in situazioni di crisi con un mercato del lavoro che langue, in modo particolare con difficoltà delle donne, che cosa si fa? Si danno incentivi alle imprese per assumere le donne, come se si in qualche modo ritenesse l'impresa l'unica responsabile per determinare la leva del cambiamento. E questa è una grossa operazione, diciamo, errata da un punto di vista non solo culturale ma insomma anche economico, motivo per cui probabilmente poi tutte le indagini dimostrano che molto spesso la dinamica degli incentivi è andata semplicemente ad agevolare quello che sarebbe comunque accaduto e quindi non realmente a dare un aiuto al cambiamento. Ed ultimo aspetto, che cosa si potrebbe fare anche per stimolare, quindi trasformare la politica degli incentivi, che pure è sempre importante e determinante soprattutto per un contesto imprenditoriale in crisi, dentro però, come dicevo prima, una strategia più complessa di medio e di lungo periodo, in cui le imprese non siano lasciate sole a stabilire l'ago della bilancia, quindi altre politiche di sostegno, le politiche familiari e quant'altro. Ultimo aspetto, anche questo all'ordine del giorno, in questo momento che cosa si può fare, mi diceva lei, per valorizzare il ruolo delle donne nel sistema imprenditoriale? Investire con attenzione sul lavoro agile, perché è una modalità che può dare molti vantaggi sia in termini di produttività che di organizzazione del lavoro femminile, ma con l'attenzione a non farne una gabbia di genere, come è stato un po' per il part-time. Quindi uno strumento che ha delle potenzialità, ma che non diventi poi un aspetto ritorsivo sia da un punto di vista anche retributivo che di opportunità.
A questo punto, per salutarci, le chiedo quale messaggio si sente di lanciare oggi da Radio Confapi, Radio della Piccola e Media Industria, e quindi magari alle imprenditrici, agli imprenditori e alle giovani donne che ci ascoltano oggi.
Beh, intanto di avere molta fiducia e molto coraggio, perché il periodo è assolutamente difficile. Però di intanto puntare su un aspetto che è fondamentale per affrontare qualunque tipo di cambiamento, che è la consapevolezza. Cioè l'empowerment femminile è una risorsa fondamentale. Dall'altro però il mio auspicio ed augurio va da un lato anche agli imprenditori maschi, che si sentano parte della stessa battaglia, perché l'imprenditoria femminile non è un settore a parte ma è una parte di un lavoro comune, e il mio augurio va anche all'organizzazione, alla Confederazione, perché in questo momento può essere veramente il contesto utile a far sì che le opportunità, i sintomi di crescita e anche tutto quel lavoro che dicevo prima, culturale e di ragionamento a fattor comune, possa essere veramente l'organizzazione, lo strumento per contribuire a questa ripresa che deve essere sempre più equa e sempre più inclusiva.
E noi siamo lieti di accogliere il suo messaggio e ringraziamo ancora, ricordiamo, la dottoressa Valentina Cardinali, responsabile della struttura mercato del lavoro dell'INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Grazie ancora di essere stata con noi.
Grazie a voi.
è all'insegna dell'equità, possiamo dire, più che della parità di genere. Per oggi è tutto da Alessandro Danese, ancora buon ascolto sulla vostra voce, Radio Confapi, alla prossima.
Pronto Confapi?